Alcuni dinosauri erano cannibali. I dinosauri predatori del Giurassico mangiavano di tutto, persino i loro simili, lo conferma un ritrovamento di fossili di dinosauro, molti con segni di morsi. È l'acronimo di Midgetmore Quarry, una cava che si trova nel Colorado occidentale e che è uno dei tanti scrigni del tesoro dei paleontologi americani, è ricchissima di fossili di dinosauri che risalgono al tardo giurassico, più precisamente a 152 milioni di anni fa, e che da anni vengono portati alla luce dagli sforzi congiunti di università e volontari locali appassionati che dedicano il loro tempo libero a scavi paleontologici. Ora, come raccontato in questo studio, un gruppo di ricercatrici dell'Università del Tennessee ha passato in rassegna più di 2000 campioni provenienti dal sito, scoprendo che moltissimi di questi hanno una caratteristica in comune, tracce evidenti di morsi. L'importanza di un morso. Trovare segni di denti su un campione fossile è un evento abbastanza raro perché i dinosauri carnivori preferivano concentrarsi sui tessuti molli e ignorare le ossa. Trovare una traccia dentale su un osso, quindi, è una scoperta importante perché permette di identificare quali fossero i predatori dell'animale studiato e aiuta a ricostruire l'intera catena alimentare e a fare ipotesi sulla disponibilità di cibo nell'ambiente. Ebbene, dei 2.368 fossili della Midgetmore Quarry analizzati nello studio, quasi il 30% presentava segni di morso. Non solo, le stesse tracce sono state ritrovate non solo sulle ossa degli erbivori, e quindi delle prede, ma anche di alcuni grossi carnivori dell'epoca, per esempio Allosaurus. Una distesa di cadaveri. Un altro dettaglio importante è che il team ha trovato segni di denti su ogni tipo di osso, da quelli più grossi, e quindi più ricchi di carne, a quelli più piccoli e poveri, per esempio quelli delle dita. Secondo le autrici dello studio questo significa che molti di questi banchetti sono avvenuti quando il pasto era già morto, e che le condizioni ambientali della zona studiata facevano sì che i cadaveri rimanessero a disposizione per parecchio tempo, spingendo i dinosauri presenti, predatori compresi, a nutrirsi di quello che si trovavano davanti. Il risultato è che anche i carnivori più feroci non si tiravano indietro quando si trattava di mangiare cadaveri, compresi quelli dei loro simili. Secondo il team di ricerca è la prima prova di cannibalismo in Allosaurus, e più in generale uno dei primissimi esempi di cannibalismo tra dinosauri. Sapiens e Neanderthal, insieme in Europa per molto tempo. L'Homo sapiens viveva nei Balcani già 46.000 anni fa, fu dunque in contatto con i Neanderthal per migliaia di anni prima che questi si estinguessero. L'Homo sapiens iniziò ad avere contatti con i Neanderthal in Europa prima di quanto si credesse, in base alle analisi su una serie di reperti trovati in una grotta della Bulgaria. L'uomo moderno si trovava nella regione dei Balcani già 46.000 anni fa, e avrebbe avuto migliaia di anni per interagire con i Neanderthal prima della loro definitiva scomparsa 40.000 anni fa. La scoperta descritta in due articoli scientifici pubblicati su Nature e Nature Ecology Evolution si basa sull'attribuzione alla nostra specie di alcuni resti e manufatti ritrovati nel sito di Bashotiro in una caverna sui Monti Balcani studiata più volte negli ultimi decenni. Un rifugio usato a lungo. La grotta ospita una serie di strumenti in osso e di gioielli riconducibili a una specifica fase di transizione chiamata Initial Upper Paleolithic, Paleolitico Superiore Iniziale, IUP, una cultura di passaggio con caratteristiche proprie sia degli utensili fabbricati dai Neanderthal, sia di quelli usati successivamente dai Sapiens. Finora, però, le difficoltà nella datazione e i problemi di contaminazione nel sito di Bashotiro avevano reso difficile attribuire i reperti a una o all'altra specie. A partire dal 2015, i paleoantropologi del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology sono tornati nella grotta assieme a scienziati del National Institute of Archaeology e della Bulgarian Academy of Science di Sofia, Bulgaria, per riaprire gli scavi. Hanno rinvenuto centinaia di ossa, utensili, ciondoli e soprattutto un molare che le analisi del DNA hanno confermato essere appartenuto a un Homo sapiens e non a un cugino Neanderthal. Le analisi del collagene e delle sequenze mitocondriali delle ossa hanno chiarito che quattro frammenti rinvenuti negli strati più antichi appartenevano a individui della nostra specie. Quelle messe insieme dall'equipe di scienziati sembrerebbero, insomma, le prove più solide della più antica presenza continuativa di Homo sapiens in Europa. La datazione. Secondo le analisi al radiocarbonio, le ossa umane e gli artefatti risalirebbero a un periodo compreso tra i 43.650 e i 45.820 anni fa, mentre le ossa animali tagliate e modificate si trovavano nella caverna probabilmente già 46.940 anni fa. All'epoca il clima in Europa iniziò a farsi più mite, e questo potrebbe aver incoraggiato l'Homo sapiens, con i suoi utensili di transizione, ad avventurarsi verso nord dal Medio Oriente fino ai Balcani dove sono stati trovati i reperti. Le date della presenza dei sapiens a Bashotiro suggeriscono una possibile coesistenza con i Neanderthal di almeno 5.000 anni, ma forse anche 8.000. I Neanderthal si sarebbero definitivamente estinti in Europa tra 41 e 39 mila anni fa. In questo arco di tempo lungo migliaia di anni, le due specie avrebbero avuto molte occasioni di scambio culturale e reciproca contaminazione. Chi ha influenzato chi? Nella grotta sono venuti alla luce gioielli ottenuti da denti di orso sorprendentemente simili a quelli prodotti dagli ultimi Neanderthal d'Europa. Secondo gli autori dello studio, i Neanderthal potrebbero aver modificato il loro stile artistico dopo il contatto con i primi sapiens arrivati nel continente. Ma non tutti gli scienziati concordano con questa teoria. Le tecnologie di transizione come quelle del Paleolitico superiore iniziale sono infatti molto diffuse e non è sempre possibile attribuire la paternità di uno stile a una singola specie umana. Inoltre, i Neanderthal ricavavano ciondoli da artigli d'aquila e altri sofisticati oggetti dallo spiccato gusto estetico ben prima di incontrare i sapiens. Presenza mordi e fuggi. Se quella umana nella grotta di Bashotiro fu una presenza stabile e prolungata, ci sono però altre testimonianze di sporadiche incursioni di sapiens in Europa molto più antiche. Nel 2019, un frammento di cranio rinvenuto a Apidima, in Grecia e risalente a 210.000 anni fa risultò appartenere a un Homo sapiens. Ma queste prime manifestazioni della nostra specie in Europa non erano permanenti. La popolazione di sapiens di Apidima fu in seguito rimpiazzata dai Neanderthal più abituati a sopravvivere in condizioni ambientali molto dure. Gli oceani si riprendono buona parte del carbonio degli incendi. Nella giornata mondiale degli oceani un altro favore reso da questi ecosistemi catturano il particolato degli incendi forestali portato dai fiumi. Gli incendi forestali sempre più comuni nell'Antropocene spediscono importanti quantità di carbonio negli oceani attraverso i fiumi che agiscono come nastri trasportatori. Nella giornata mondiale degli oceani, World Oceans Day, 8 giugno, vogliamo sottolineare uno dei tanti servizi ecosistemici forniti da queste sconfinate distese d'acqua, che catturano buona parte dei residui a base di carbonio liberati durante i roghi e impediscono che queste sostanze rilascino gas serra in atmosfera. Secondo un nuovo studio dell'Università Britannica dell'East Anglia pubblicato su Nature Communications, gli oceani assorbono circa un terzo della polvere nera, la fuliggine o particolato carbonioso prodotta dagli incendi forestali, un residuo altrimenti destinato a rimanere a lungo nel suolo e a disintegrarsi molto lentamente. Quando queste polveri si depositano al suolo costituiscono una fonte di gas serra futura perché si degradano con estrema lentezza. Se invece finiscono negli oceani, impiegano un tempo 10 volte più lungo dell'ordine di decine di millenni per rilasciare emissioni inquinanti. Di che quantità parliamo? Dopo aver analizzato la percentuale di particolato carbonioso in 78 fiumi sparsi in tutti i continenti eccetto l'Antartide, gli scienziati hanno stimato che ogni anno arrivino agli oceani attraverso i fiumi 18 milioni di tonnellate di fuliggine disciolta prodotta dagli incendi. Oltre a emettere ogni anno 2 miliardi di tonnellate di carbonio, gli incendi si lasciano alle spalle circa 250 milioni di tonnellate di residui bruciati come carbonella e ceneri, spiegano gli autori dello studio. Circa la metà del carbonio in questi residui è costituita da fuliggine, un tipo di carbonio particolarmente longevo. Noi abbiamo dimostrato che un terzo di questa fuliggine raggiunge gli oceani. Un ruolo fondamentale. Capire come questi residui climalteranti si spostino attraverso le vie d'acqua sarà di importanza cruciale per calibrare i modelli climatici in un mondo sempre più segnato da incendi su larga scala, favoriti dal riscaldamento globale. Dallo studio emerge, per esempio, che i fiumi tropicali trasportano agli oceani una quantità di particolato carbonioso doppia rispetto a quelli nelle regioni temperate. La giornata mondiale degli oceani 2020 è dedicata alla richiesta ai leader mondiali di proteggere almeno il 30% degli oceani globali entro il 2030, attraverso una rete globale di aree marine protette. Fai diagnosi poco precise, dottor Google? È il boom di app e siti web che analizzano sintomi e forniscono diagnosi. Ma azzeccano la patologia una volta su tre e spesso ci spediscono inutilmente in pronto soccorso. C'era da sospettarlo, ma ora la conferma arriva dalla scienza. Dottor Google non è così affidabile e le numerose app e siti web che offrono una diagnosi basandosi sui sintomi che specifichiamo in inglese, symptom getters, non possono sostituire una diagnosi medica effettuata da un professionista. La maggior parte di questi strumenti sono inaffidabili, in alcuni casi addirittura dannosi, specifica Michaela Hill, capo dello studio pubblicato su The Medical Journal of Australia. In media, la diagnosi corretta compare per prima tra i risultati di ricerca solamente un terzo delle volte. Lo studio. I ricercatori hanno preso in analisi 36 tra app per smartphone e siti che offrono diagnosi gratuite, nelle quali hanno inserito le descrizioni basate sui sintomi che i pazienti normalmente comunicano al proprio medico di 48 diverse condizioni mediche. Dei 27 symptom getters che hanno restituito delle informazioni, la diagnosi corretta è comparsa al primo posto solo nel 36% dei casi. Questa ricerca confermerebbe i risultati di uno studio pubblicato 5 anni fa e condotto dall'Università Harvard che su 23 SCS analizzati aveva riscontrato una diagnosi corretta solo nel 34% dei casi. Nel complesso, nonostante le due ricerche ovviamente non abbiano testato le stesse app e siti web, questa tendenza conferma che negli ultimi anni poco è cambiato e gli SCS non sono diventati più affidabili. Attenzione, non è un'emergenza. Tuttavia, gli SCS non sono totalmente inutili, la diagnosi corretta compare infatti tra le prime 10 in elenco nel 58% dei casi. Non proprio infallibili, ma adatti almeno a farsi un'idea di massima, possono rivelarsi strumenti utili se utilizzati come risorsa educativa o unitamente a un consulto medico, spiegano i ricercatori. Paradossalmente, un errore comune a questi sistemi è l'eccesso di zelo, che li spinge a consigliare una visita specialistica anche quando non realmente necessaria. Adottando la via della prudenza, app e siti web suggeriscono infatti molto spesso di visitare il pronto soccorso anche quando non è necessario, facendo sì che le persone intasino le corsie dell'ospedale anche quando non ne hanno bisogno.